E adesso vogliamo passare e continuare su quello che il Signore ha già iniziato. Dice il meglio deve ancora venire. Io credo che il meglio è Gesù. E quando Lui c'è, possiamo godere ogni attimo di questi momenti. Ci vogliamo invitare il pastore Lirio, vogliamo accoglierlo. Siamo felici che tu sei qua, pastore, con la pastora Santina. Un grande onore per noi averti qua. Dio ti benedica.
Grazie, grazie. Benvenuti a tutti quanti, quelli che c'eravate ieri sera, quelli che siete arrivati stasera. La presenza di... Da dietro non mi sentite? Come possiamo aiutarli? Io non posso. Ci sono le casse là, si possono attivare con il segnale che avete? Perché la fede viene dall'udire, se non mi udite è un problema. Alleluia. Allora, nel frattempo, io quando adoriamo il Signore cerco di stare molto attento alla voce dello Spirito. E quindi questa sera vogliamo onorare il Signore prima della parola con qualche testimonianza. Ieri sera ci sono state persone che sono state guarite, ma non hanno avuto la possibilità di testimoniare. Quindi molto brevemente c'è stato qualcuno che è stata guarita alla mano. C'è ancora stasera quella che è stata guarita alla mano ieri? Eccola qua. Tu sei stata guarita alla mano. Vieni qua, vieni qua. E poi questo fratello che non se l'aspetta, che fa il servizio di sicurezza, vieni. Lui non è stato guarito ieri sera, ma è stato guarito in un ritiro spirituale a Partenico. E lui ha avuto un grande miracolo, ma per cavalleria facciamo parlare prima la sorella.
Niente, io avevo un dolore a una mano destra da un bel po' di tempo, un annetto così, e pregavamo con la mia chiesa e niente, il Signore ieri sera mi ha guarito. E adesso posso muoverla bene, perché non riusciva a chiudere il pugno. Lode al Signore, grazie.
Allora, qui c'è un miracolo importante che Dio ha fatto, è stata una cosa straordinaria che ci ha lasciato sconvolti, anche perché nessuno ha pregato per lui. Forse neanche tu ci pregavi per te.
Assolutamente, ci convivevo oramai.
È grazia pura, non gliel'ha neanche chiesto. Cioè, proprio niente. Comunque è stata una cosa grande. Ti vuoi fare vedere che cosa era successo? Sì. Facciamolo vedere. I cameraman.
So che tanta gente non lo può vedere, ma qua io qua ho una cicatrice. Un incidente sul lavoro. Mi sono tagliato un muscolo, un nervo e ho appena inciso l'osso. E ho perso la sensibilità superiore della mano. Allora, giù al ritiro a Partenico. Okay. Giù al ritiro a Partenico, che sono andato giù 2 anni fa, io ero sulle scalinate che ci sono fuori perché faceva caldo, stavo lodando per conto mio mentre c'era la lode. A un certo punto mi sono sentito qua come delle, come delle scariche elettriche, no? E ho detto, ma cosa mi sta succedendo? Non lo so. Ho provato a toccarmi la mano, a pizzicarmi, ho detto grazie a Dio ci sento di nuovo. E io non l'ho chiesto questo, assolutamente.
Ha ripreso tutta la sensibilità. Dio gli ha ridato il nervo nuovo per avere la sensibilità. E lui neanche gliel'aveva chiesto, però io mi ricordo che quella sera c'era una presenza di Dio troppo forte. C'era la nuvola della gloria lì. È entrata la nuvola e persone sono guarite senza che nessuno ha pregato. Dio stesso stava toccando le persone ed è straordinario. Grazie per la vostra testimonianza. Amen. Raccontala più spesso. Alleluia. Incoraggerà la fede delle persone. Allora stasera io non predicherò a lungo, perché dobbiamo dare spazio al Signore di agire. Anche la lode. Abbiamo cantato che ci aspettiamo miracoli stasera. Amen. Grazie a Dio i miracoli non li faccio io, se no sarei in ansia. i miracoli li fa Lui. E noi ci aspettiamo che sia Lui questa sera a muoversi in mezzo a noi. Ma sento forte nel mio cuore qualcosa della parola che sottolineerò, perché il nostro tema è grazia e soprannaturale. E c'è un verso che voglio condividere con voi, che è molto bello, che ci aiuta a comprendere questo. Voglio dirvi subito che la grazia, e cercatelo in Atti 14, verso 3. La grazia è la base per entrare nel soprannaturale. Più abbiamo consapevolezza della grazia, più facile che vediamo segni, prodigi e miracoli, perché abbiamo detto che la grazia vive dell'iniziativa di Dio. E questa sera sottolineeremo fortemente questo aspetto nella vita di Gesù, perché lui ha detto una frase molto importante: io non faccio nulla da me stesso. E se afferriamo questo, comprenderemo la base del soprannaturale che c'era in Gesù e che può avvenire pure in noi. E poi stasera pregheremo che Dio comincerà a muovere a Torino e nel Piemonte, che ci saranno più segni, prodigi e miracoli. E devono succedere cose che devono sconvolgere i medici che verificheranno queste guarigioni e rimarranno scioccati di quello che Dio fa. La razionalità dei piemontesi si vince con la potenza del soprannaturale. Un miracolo vale più di tanti discorsi. È per questo che noi chiederemo a Dio di manifestare chi Lui è attraverso la sua potenza e la sua gloria. Quindi guardiamo cosa avvenne. Quello che leggiamo in Atti 14:3 è avvenuto nella sinagoga di Iconio, nella missione che Paolo e Barnaba stavano effettuando in questo viaggio missionario. E in Atti 14:3 sta scritto così: essi dunque rimasero lì molto tempo. Io non posso rimanere molto tempo, e domani ritorno a Palermo. Ma loro rimasero lì molto tempo, parlando francamente nel Signore. Notate, non parlavano del Signore, parlavano nel Signore, cioè era il Signore che faceva parlare loro, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia. Come viene chiamata la parola di Dio? La parola della sua. Qui l'enfasi è che la parola di Dio è la parola della sua grazia. Grazia, favori divini immeritati. Loro stavano predicando come tutti quelli che non meritano possono ricevere. Amen. Così tutti quelli che dicevano io non merito, loro dicevano voi siete candidati alla grazia, voi potete ricevere. E Dio rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. In questo verso vediamo legata la grazia e il soprannaturale. La grazia già è soprannaturale. Ma qui troviamo che loro predicavano il Vangelo della grazia, predicavano la parola della grazia e, predicando la parola della grazia, Dio la confermava. Dio non conferma il messaggio di condanna. Se tu predichi un messaggio di condanna, alla fine del culto ci sarà una cappa e un'oppressione. Se tu predichi un messaggio di giudizio, alla fine del culto nessuno sarà guarito, nessuno sarà salvato e le persone, la parola che ameranno di più sarà andate in pace. Ma quando c'è predicata la grazia, Dio conferma la parola della sua grazia con segni, prodigi e miracoli. E questa sera tu prega per la persona accanto a te e digli: Signore, fai segni e prodigi e miracoli nella persona accanto. E se l'avete fatto per la persona accanto, ognuno sta pregando per il miracolo anche dell'altro. L'altruismo è meglio. E sapete una cosa? È più facile ricevere quando tu preghi per gli altri. Io so che voi avete più difficoltà a ricevere per voi. Ma quando pregate per gli altri avete più fede di quando pregate per voi. Vi è mai capitato questo? Io di fatti quando devo pregare per gli altri ho una grande certezza di fede, il problema è quando devo pregare per me. E allora dico, Signore, non mi portare al punto di pregare per me, fallo prima. Che trovo un po' di imbarazzo a volte a pregare per me stesso, ma pregare per gli altri per me è una cosa molto facile, d'altra parte lo faccio da tantissimi anni, questo. Quindi cercherò di essere molto breve, ma le cose essenziali le dobbiamo dire. Cos'è soprannaturale? Quando noi parliamo di soprannaturale, che cosa intendiamo? Intendiamo un intervento di Dio che non possiamo spiegare con la razionalità umana. Non è qualcosa che è una legge naturale, è soprannaturale. Cioè qualcosa che non si può spiegare senza l'intervento di Dio. Quindi un miracolo. Come fai a spiegare che Dio, che quello prima non aveva nessuna sensibilità al braccio e poi improvvisamente sente la scossa elettrica e acquista la sensibilità? Nel naturale io da medico dico non è possibile perché i nervi non si autoricostruiscono da soli per niente. Però se lui ha riacquistato la sensibilità io non me lo so spiegare in nessun modo a meno che non penso che sia stato Dio a toccarlo e a guarirlo. Questo è soprannaturale. Ma non c'è solo questo soprannaturale. Nel regno del soprannaturale noi siamo entrati perché Dio ci ha dato una natura spirituale e lo spirito non è naturale, è soprannaturale. Noi siamo spirito, anima e corpo. A volte ce lo dimentichiamo perché vediamo più il corpo, abbiamo più consapevolezza dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni, ma non siamo a volte consapevoli del nostro spirito, ma noi siamo spirito. È lo spirito. Dio ci ha creato alla sua immagine e Dio è spirito e l'immagine di Dio è nel nostro spirito, quindi noi siamo esseri spirituali, per noi il soprannaturale dovrebbe essere quasi naturale, amen? Poi Gesù era spirito prima, poi ha preso un corpo, ma non è diventato meno spirito di quanto era prima di incarnarsi, e lui ha mostrato tutta la sua gloria, tutta la sua potenza soprannaturale. Ma vi voglio dire una cosa, lui si è spogliato dall'essere Dio, annichilì se stesso, e ha fatto le cose che anche noi possiamo fare. Perché a volte noi diciamo, è certo lui era Gesù, ma lui non ha funzionato come Dio, ha funzionato come uomo. Ha funzionato con l'unzione come qualsiasi altra persona. Per cui lui ha detto, le cose che faccio io le potete fare anche voi. Se lui ha fatto delle cose che poteva fare solo perché era Dio, non poteva dirci, le cose che faccio io le potete fare anche voi. Lui ha detto questo perché le cose che ha fatto lui le ha fatto come uomo e anche noi le possiamo fare perché possiamo usare la stessa fede che lui aveva. Difatti dice, abbiate la fede di Dio. Quindi se abbiamo fede noi riceviamo. Ma come possiamo entrare nel soprannaturale? Il nostro esempio, il nostro modello è sempre Gesù. E vi ho detto che lui viveva la grazia più assoluta perché non aveva nessuna iniziativa personale e privata. E questo è il nostro più grande problema. Facciamo troppe cose da noi stessi. Questo è il problema con cui tutti noi combattiamo ogni giorno. Ieri sera abbiamo parlato che Dio può riempire solo vasi vuoti. Quando noi sappiamo quello che dobbiamo fare, noi non chiediamo a Dio quello che dobbiamo fare, perché pensiamo già di sapere quello che dobbiamo fare. Gesù era un povero in spirito. Chi sono i poveri? I poveri sono quelli consapevoli del loro bisogno. Gesù era pienamente consapevole dell'assoluto bisogno che aveva del Padre. Più siamo consapevoli del bisogno di Dio, più siamo aperti a ricevere grazia. Grazia sopra grazia. Ma facciamo una breve riflessione su cui sento di porre enfasi, perché lo Spirito Santo mi fa porre enfasi su questa scrittura, Giovanni 5 dal verso 19, verso 20 e poi il verso 30. Tratteremo di questi tre versi dove Gesù stesso ci spiega perché lui farà cose che faranno sbalordire gli altri, quindi farà segni, prodigi e miracoli che porteranno gli altri a essere sbalorditi. Giovanni 5,19 dice: Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può fare da se stesso cosa alcuna. Notate questa prima frase. Gesù ha detto: io non ho iniziative personali, private. Il figlio non può fare da se stesso cosa alcuna, se non la vede fare dal padre. Perché le cose che fa il padre, anche il figlio le fa ugualmente. Quindi Gesù, qui la parola figlio usata non è bambino, piccolo, ma parla di figlio maturo. La parola usata nel greco è uios, che significa figlio maturo. Quindi Gesù non sta parlando dell'apprendimento di un bambino che imita suo padre, Gesù sta parlando di un figlio maturo che collabora col padre. E lui ha detto: io per collaborare col padre, io non ho nessuna iniziativa mia personale, io faccio solo quello che il padre, che vedo fare al padre. In altri termini, io collaboro con quello che lui sta facendo. Così se stasera Dio vuole fare qualcosa, io so l'unica cosa dove io posso collaborare in quello che lui vuole fare, ma io non posso collaborare in quello che lui non vuole fare. E se io capisco quello che lui vuole fare, allora le cose avvengono perché sto facendo esattamente quello che lui vuole fare. Verso 20. Perché il padre ama il figlio. Cosa aveva Gesù col padre? Che tipo di relazione aveva? Aveva una relazione d'amore. Il padre ama il figlio. Quanti di voi siete figli? Ditelo: il padre mi ama ogni minuto della mia vita. Ditelo di nuovo. Ditelo di nuovo che vi fa bene. Il padre mi ama ogni minuto della mia vita. Vedete, Gesù col padre non aveva un rapporto di paura. E alcuni dicono il soprannaturale. Se hai un rapporto di paura con Dio, tu non ne vedrai soprannaturale. Deve avere un rapporto d'amore. E Gesù ha detto: il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa. Nel verso precedente Gesù ha detto: io quello che vedo fare dal padre faccio pure io, collaboro con lui. Ora Gesù qui sta dicendo: il padre mi mostra tutto quello che fa, io solo collaboro. Quindi l'iniziativa di tutte le mie cose non è mia. In altre volte, in altre occasioni Gesù ha detto: le cose che dico non le dico da me, è perché il padre me l'ha detto di dirle. Le cose che insegno non le insegno da me, è il padre che mi ha detto di dire queste cose. E le opere che faccio io, lui ha detto, non le faccio io, è lui che le fa attraverso di me. Notate che Gesù sta parlando di un'assoluta, completa e totale dipendenza dal padre. Lui non aveva nessuna iniziativa personale e privata. Non ha mai guarito nessuno se prima non ne ha parlato col padre. Non ha mai risuscitato nessuno se prima non ne ha parlato col padre. Non ha mai fatto nulla che il padre non gli ha detto di fare. Lui non viveva della sua iniziativa, lui viveva sempre dell'iniziativa del padre. E poi dice, e gli mostrerà, ecco, gli mostra tutto quello che gli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste. Quindi Gesù ora qui va nel dettaglio, dice, che cosa mostra il padre? Il padre mi mostra le opere che lui fa, e mi mostrerà opere più grandi di queste, affinché ne restiate meravigliati. Quindi Gesù ha scritto il soprannaturale, non a lui, ma al padre che operava attraverso di lui. E difatti noi non possiamo fare nessun miracolo. Perché a volte le persone che io vorrei guarire non guariscono. E quelle che manco gliele chiedono, guariscono. E qui abbiamo un caso, lui manco gliel'ha chiesto. Perché il padre è sovrano nella sua iniziativa. Lui fa quello che vuole. Anche perché, siccome lo fa per grazia e non per merito, non c'è nessuno che gli può dire perché non l'hai fatto, io me lo meritavo. Perché lui dice, dimostrami che lo meritavo e poi ne parliamo. Quindi Gesù ha detto, affinché ne restiate meravigliati, segni e miracoli meravigliano. E Gesù ha detto, la base del mio soprannaturale di tutti i segni, di tutti i prodigi, di tutti i miracoli, sta nel fatto che io non faccio nulla da me stesso, dipendo interamente dal Padre. E poi nel verso 30 completa il suo discorso e ha detto ancora in maniera più specifica: io non posso fare nulla da me stesso. Come Odo, cosa faceva lui? Udiva. Quindi ascoltava la voce del Padre. Come Odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. In altri termini, Gesù diceva: cosa vuoi fare oggi, Padre? Dimmi come ti posso collaborare. E il Padre gli diceva: sai, oggi verrà un paralitico, te lo caleranno dal tetto, non gli dire niente, falli fare. Perché se tu ti vedi che uno ti cala un paralitico dal tetto, non credo che tu gli dici: fate con comodo. Cioè, se fosse stato un siciliano avrebbe cominciato a urlare: oh, che state facendo? Mi state rompendo la casa! E Gesù, tranquillo, scendevano il paralitico, aprivano il tetto, e lui era tranquillo. E il paralitico scendeva con le corde davanti a lui. Gesù non era scioccato di questo. Lui ne aveva parlato col Padre. E il Padre gli ha detto: sai, oggi, mentre insegnerai, ci sarà l'unzione per compiere guarigione. Io ti farò arrivare un paralitico proprio lì davanti dove insegni tu, e tu dimostrerai che è più facile guarire che perdonare i peccati. E i farisei ti applaudiranno. E i farisei si scandalizzeranno e diranno: chi è costui che si permette di dire che può perdonare i peccati? Solo Dio può farlo. E difatti ce l'avevano davanti e non lo vedevano. Conoscevano la dottrina ma non conoscevano Gesù. Ora vedete, Gesù non è rimasto scandalizzato di questo. Ha fatto delle cose strane, succedevano cose strane, ma ha fatto cose strane per scioccare le persone. Al cieco, non solo era cieco, pure il fango negli occhi. Non è scioccante questo? Dice, va, e poi gli ha detto: va, lavati. E quello dice: come faccio a vedere dove il posto dove mi devo lavare se sono cieco? C'è un comando sano, tu a un cieco come dice: va a pigliarti la pensione. Dice: dov'è la posta? No. Che a volte noi non riflettiamo quello che Gesù dice. Al paralitico gli dice: alzati e cammina. E quello avrebbe potuto dire: ma perché non lo vede che sono paralitico? All'uomo dalla mano secca dice: stendi la tua mano. E quello gli avrebbe potuto dire: ma mi pigli in giro, non lo vede come ce l'ho la mano. Dava comandi che potevano, alla razionalità, sembravano assurdi, allucinanti, ma erano comandi di fede. Dove lui si aspettava che le persone facessero solo una cosa, ci credessero. Sapete che Dio una volta mi ha fatto guarire una persona dandogli un calcio nella gamba? Il Signore mi ha detto: dagli un calcio. Signore, poi te la piglia con me, però. Se la prende con me, poi, mica te lo dice. Perché io gli dico: me l'ha detto il Signore. E quello mica ci crede. Te l'ha detto: intanto me l'hai dato tu il calcio, ma intanto è guarito. E quello non me ne ha dato calci a me. Ha ringraziato Dio che è stato guarito. E così a volte sono successe delle cose strane, un pugno gli ho dato a uno. Però era più alto di me. E io ho detto: me lo dici sicuro, Signore, non è che questo mi dà un pugno poi mi schiaccia a me pure? È stato guarito. Quando è Dio che ti parla, le cose succedono. E stasera Dio qui vuole parlare e vuole guarire. E noi vogliamo solo ascoltare. Perché c'è la sua presenza e c'è la sua unzione. Già appena abbiamo cominciato ad adorare il Signore, l'unzione di Dio è scesa qua. Questa è una conferma di quello che vi ho detto ieri sera. I cieli sono aperti sul nord e lo Spirito di Dio è all'opera qui. essere qualcosa di meraviglioso. Quindi, miei cari, dobbiamo imparare una cosa. Gesù ascoltava la voce del Padre. Vogliamo il soprannaturale? Dobbiamo ascoltare la voce di Dio. La dobbiamo smettere di pigliare iniziative personali, fare prove, ora faccio così, poi faccio così e faccio così. Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo fatto l'unzione dell'olio, abbiamo imposto le mani, gli abbiamo sdivacato una bottiglia d'olio in testa, abbiamo fatto tutte le prove in tutte le cose, gli abbiamo portato la cena del Signore a casa, speriamo che succeda qualcosa, abbiamo imposto le mani, abbiamo fatto tutti i tipi di prove, abbiamo fatto intercessione, abbiamo fatto tutte le cose e non guariscono. Poi arriva una parola dal Signore. E quello che tu non sei mai riuscito a ottenere avviene solo in un attimo. Perché Dio vuole avere l'iniziativa e vuole che noi impariamo a dipendere da Lui. E basta che gli diciamo: Signore, cosa vuoi fare stasera? Dov'è la tua unzione? Cosa c'è nel tuo cuore stasera dove noi ti possiamo collaborare? Questa è la base del soprannaturale, miei cari, la totale dipendenza da Dio. Giovanni 10, 27, cosa ha detto Gesù? Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Ora voglio dirvi una cosa. Quando ai miei leader chiedo: quanti di voi ascoltate la voce di Dio? E molti di loro mi dicono che l'hanno ascoltato. E io ho detto: quando è l'ultima volta che l'hai ascoltato? Se siamo pecore, significa che siamo più maturi, dobbiamo essere persone abituate ad ascoltare la voce di Dio. Una volta ho incontrato un fratello anziano che mi ha detto: pastore, ti voglio dire una cosa grande che è successo nella mia vita. Io ho ascoltato la voce di Dio nella mia vita due volte. E io ho detto: meglio che non gli dico niente che l'ho ascoltato fino a poco fa. Che sennò lui si scandalizza, perché lui pensa, convinto che è successo chissà quale grande miracolo, che ha ascoltato Dio due volte. Ma questo vi fa vedere un'idea, che molte persone pensano: io non posso ascoltare la voce di Dio. Ora vi dico una cosa, siete figli o non siete figli? Che ne direste del padre che vi parla due volte l'anno o due volte nella vita? Che tipo di relazione avete con un padre che vi parla così poco, con cui voi andate a relazionarvi e ad ascoltarlo e dire: voglio sentirti, voglio, cosa vuoi dirmi? Hai qualcosa da dirmi? Non è strano che una persona non si sviluppa in questa abilità di ascoltare la voce di Dio? È una potenzialità che in mezzo al popolo pentecostale viene trascurata. L'ascolto della sua voce. Gesù ha detto: le mie pecore ascoltano. E questo, sapete, che è un presente continuato, significa si mantengono in ascolto della mia voce. E quando Dio parla, la sua parola non può mai cadere a terra. Le cose non succedono perché noi siamo bravi, le cose non succedono perché noi siamo spirituali, le cose non succedono perché noi siamo più santi degli altri, le cose succedono perché tutto ciò che nasce da Dio vince il mondo. E se hai ascoltato una parola che viene da parte di Dio e dal trono di Dio, non c'è niente che può fermare quello che Dio dice. Quindi noi dovremmo essere delle persone che ci specializziamo ad ascoltare la voce di Dio. D'altra parte vi dico una cosa, Dio ci ha equipaggiati a una comunicazione soprannaturale. Vi dico una cosa, ultimamente mi trovavo in preghiera, in adorazione, prima di andare a un servizio di culto. Io quando faccio i servizi a Partinico predico tutte le sere, praticamente tutta l'estate. Però ho bisogno della mia ora di tempo a prepararmi per ascoltare Dio. Faccio delle esperienze straordinarie, tutto quello che Dio mi dice in preghiera poi succede la sera. E quando stavo in adorazione, stavo parlando col Signore, il Signore mi ha parlato, mi ha detto: figlio, voglio dirti qualcosa. I pentecostali hanno combattuto così tanto per affermare la dottrina del battesimo dello Spirito Santo, ma dopo che lo ricevono non parlano più in lingue, parlano pochissimo in lingue. Ma io non ho battezzato loro nello Spirito Santo per farli parlare in lingue una volta.
Io voglio che loro continuino a edificare se stessi, perché chi parla in altre lingue edifica se stesso. È una comunicazione soprannaturale, perché chi parla in altre lingue non parla agli uomini, parla a Dio. Non è così? Non è importante parlare a Dio? E a volte tu dici: io non so cosa dire a Dio. Lo Spirito lo sa cosa deve dire a Dio. Mettiti a parlare in lingue, mettiti a pregare in lingue, mettiti ad adorare in lingue, mettiti a ringraziare in lingue, mettiti a cantare in lingue. Io ho insegnato ai miei leader, a volte quando facciamo le riunioni, dove preghiamo soprattutto, io dico: fratelli, cominciamo a parlare in lingue e continuiamo a cantare in lingue. E cominciamo a cantare. E ogni volta che lo facciamo l'unzione di Dio scende. Perché stiamo facendo tutto in maniera soprannaturale, non viene da noi, è ispirato dallo Spirito, e tutto ciò che è ispirato dallo Spirito è soprannaturale. Tu non sai quello per cui tu stai parlando, pregando, ma arriva il messaggio a Dio, hai una comunicazione soprannaturale con il Signore. Ora, se il grande apostolo Paolo ha detto in 1 Corinzi 14, 18: io ringrazio Dio che parlo in lingue più di tutti voi, e i corinzi sembra che parlavano in lingue anche fuori posto, mentre magari il predicatore predicava loro. E Paolo ha detto: quando un altro parla, non c'è edificazione se fate confusione. Fatelo nel momento giusto. Se lo facciamo tutti non ci disturbiamo, ma se lo fate mentre sta parlando un altro, allora stiamo disturbando. Allora lui sta insegnando l'ordine. Quindi sembra che loro non fossero così scarsi nel parlare in lingue. Ma Paolo ha detto: io ringrazio Dio che io, Paolo, parlo in lingue più di tutti voi messi insieme. Quindi questo ci rivela una cosa: la vita devozionale di Paolo era una vita devozionale soprannaturale, perché lui spendeva molto tempo nello Spirito. E volete una chiave semplice per entrare nel soprannaturale? Parlare in lingue. Perché se io vi dicessi che la chiave semplice è digiunare 21 giorni, tutti direste: amen. Me lo devo meritare, 21 giorni di digiuno. Forse tu non hai bisogno di un digiuno, forse hai bisogno di una dieta. Perché alcuni non fanno il digiuno, fanno il Ramadan. E appena si fa mezzanotte si mangiano quello di 3 giorni, non di un giorno. E Dio dice: così ti sei umiliato. Perché noi abbiamo l'idea: me lo devo meritare, me lo devo meritare, me lo devo meritare. Io ho fatto digiuni, ma a volte l'unica cosa che ho ricevuto è stato un mal di testa. Perché avevo l'attitudine sbagliata e me lo volevo meritare. E volevo convincere Dio, ma Dio mi ha detto: io non mi lascio corrompere, continuo a fare le cose per grazia. Perché noi pensiamo che il digiuno cambia Dio. No, il digiuno o cambia te o non ti serve. Che Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Perché noi vorremmo convincere Dio a farci del bene, e invece è Dio che vuole convincere noi al modo di come ricevere. Per grazia. Perché quando non vogliamo ricevere per grazia e pensiamo di meritarlo, cadiamo nell'orgoglio spirituale. E sapete che io l'orgoglio spirituale che avevo, io pensavo che ero buono, perché con la mentalità da dove venivo io ero cattolico, e quindi tutto era impostato sulle opere. Quindi io dicevo: io mi devo meritare. Sapete che è successo? Dio ha battezzato nello Spirito Santo tutti i miei amici peccatori, quelli che facevano le cose più allucinanti, e Adele li conosce. E io, che mi sentivo puro e santo, sono stato battezzato nello Spirito Santo l'ultimo. E io ho detto: non è giusto! E Dio mi ha massacrato e mi ha fatto capire: io non battezzo le persone per merito, ma per grazia. Quanto è difficile capire la grazia, perché noi pensiamo: io sono migliore, io sono più bravo, io sono più santo, io sono... No, vi voglio dire una cosa: stasera i più santi... Stasera i meritevoli non riceverete un tubo. Stasera Dio farà ricevere a chi non lo merita. Così si dimostra che è solo per grazia. Perché se lo dà a chi lo merita, è per merito. E io so una cosa, che Dio non fa niente per merito, fa tutto per grazia mediante la fede. L'unica cosa che ti chiede è crederci. Amen? Allora vi voglio dare un'altra scrittura e poi andiamo velocemente nell'unzione dello Spirito che è già qui presente tra di noi. E adoreremo il Signore, ascolteremo lo Spirito di Dio in quello che Lui vuole fare. Voglio dirvi due cose a proposito di questo. Quando Paolo sta parlando a persone che erano forti nella legge, i Galati, e sta scrivendo a loro che avevano subito l'influenza dei giudaizzanti, che hanno detto sì, va bene credere in Gesù, ok, però dovete anche rispettare la legge di Mosè, vi dovete fare circoncidere. E questa è la tentazione che ha avuto la Chiesa nel tempo. Perché Paolo è stato perseguitato? Perché ha predicato la grazia pura, dove non dipende da noi, dipende solo da Gesù. Perché ti voglio fare sapere una cosa, tu non sei stato salvato perché lo meritavi, ma perché Gesù è morto per te. Tu non sei stato perdonato perché ti sei pentito, perché in realtà tu non ti sei pentito, tu hai avuto paura di andare all'inferno. Ti sei pentito dopo, quando hai detto va bene, visto che ormai sono perdonato, mi pento. Come il prodigo, perché alcuni pensano il prodigo si è pentito. No, il prodigo non si è pentito, aveva fame. E lui ha detto, ora che gli vado a dire a mio padre? Faccio lo spirituale, gli dico, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, però fammi mangiare come almeno i tuoi servi. Gli stava dicendo, siccome l'ho combinato grossa, mica posso andare da lui con arroganza, perché se no mi manda via, allora magari ci vado in una maniera umile. Ma quando è che si è pentito il prodigo? Quando ha visto l'amore del padre che lo ha abbracciato e lo ha accolto. Lui pensava, mi rigetterà, mi rifiuterà, mi accoglierà. Ma quando il padre lo ha abbracciato e l'ha baciato, lui ha pensato, che schifo di persona sono stato a non capire che mio padre mi ama così tanto. E allora lì veramente si è pentito con tutto il suo cuore. Galati capitolo 3, verso 2. Paolo sta parlando ai Galati. È l'unica epistola dove lui non comincia con una preghiera, è così arrabbiato. Tutte le altre epistole dice, io prego per voi. No, stavolta lui dice, insensati. Lui sta parlando della rabbia di Dio, perché loro avevano lasciato la grazia e stavano andando di nuovo nella legge. E lui dice, se voi vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla, siete scaduti dalla grazia. Scaduti dalla grazia non significa che hanno perso la salvezza, ma sono scaduti dai benefici che la grazia ti dà. Ora Galati 3,2 dice, questo solo desidero sapere da voi, avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Voi come l'avete ricevuto? Perché avete digiunato 3 mesi e alla fine Dio vi ha staccato la cedola e vi ha dato lo Spirito Santo? L'abbiamo ricevuto per mezzo della predicazione della fede? Amen? La fede viene dall'udire, avete ascoltato che Dio l'ha promesso, ci avete creduto e l'avete ricevuto. Non avete dovuto fare nessuna opera meritoria per ricevere lo Spirito Santo, anche perché non ce lo meriteremo mai, neanche dopo che l'abbiamo ricevuto. Perché rimane solo pura grazia, è sola grazia. E nel verso 5 di Galati capitolo 3, colui che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi potenti operazioni. Questa sera Dio cosa opera tra noi? Lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Allora, se la legge non può fare miracoli, è inutile che insistiamo con la legge, insistiamo con la fede. La fede onora Dio e Dio onora la fede. Dillo alla persona accanto a te, Dio onora la fede e la fede onora Dio. Perché stai dicendo a Dio, sei credibile, ti credo. E l'unica cosa che Abramo ha fatto per essere giustificato, sapete che Abramo fu giustificato prima di essere circonciso e dopo che fu giustificato fu circonciso. L'unica cosa che ha fatto Abramo per essere giustificato è stata una cosa sola, ha creduto. E Dio gli ha detto, mi hai creduto, per me sei giusto. Perché siete giusti? Perché ci avete creduto. Ditelo, ho creduto, perciò sono giusto. Tu ci hai creduto che Gesù è divenuto la tua giustizia? Tu non hai una tua giustizia. Io non ho una mia giustizia perché era un abito sporco. E non c'è nessuna lavanderia che poteva lavare quell'abito sporco, solo il sangue di Gesù. Se no saremmo rimasti sporchi per tutta la vita. Ma quel sangue ci ha lavato, ci ha purificato e ci ha dato un vestito nuovo. Questo vestito si chiama la giustizia. Per illustrarvelo vi faccio un piccolo esempio. Quando io ero carnale, perché anche i pastori a volte sono carnali, e litigavo con mia moglie, voi non vi è mai successo naturalmente, perché qui nel nord siete tutti perfetti. Che succedeva? Che litigavamo sempre prima dei culti. Era meraviglioso. E io, legalista e perfezionista, andavo in depressione, perché poi dicevo, ora il Signore me la farà pagare, non ci sarà unzione, ora succederà un macello, tutti diranno, non è meglio che non predica, non è unto, non è niente. E così facevo opera di espiazione, Signore, per favore, no, non mi fare fare cattiva figura oggi. Lo so che non me lo merito. Ed erano le uniche volte che succedevano cose grandi. Perché finalmente avevo capito che facevo le cose senza merito. Perché quando pensavo oggi me lo merito, oggi mi sento bene, oggi sono a posto, non succedeva mai niente. Allora, quando facevamo queste cose, un giorno sono arrivato in chiesa e mi dovevano portare un posseduto. Mi hanno telefonato, pastore, stasera viene uno che si manifesta sempre e non lo può tenere nessuno. E io avevo litigato con mia moglie. Quindi nella mia mente di legalista, cosa ho pensato? Ora questa sera i demoni non mi ascoltano. Perché quello sa che io ho litigato e dice, ah tu carnale che non sei altro, litighi con tua moglie e poi mi vuoi cacciare. Perché era quello stesso demone che ci aveva fatto litigare poi. Quindi lo sapeva. Allora lì ero in macchina, io piangevo, Dio, stasera come farò? Non sento nessuna autorità, sono lontano, ho litigato, ho peccato, non posso telefonare a lei per chiedere perdono, come farò questa sera? Non lo fare manifestare? Legalo! Non lo fare muovere, perché io stasera non sono in forma. E lì ho avuto una grande rivelazione, miei cari. Mentre facevo così, perché io pensavo, Dio mi parla solo se sono in piena comunione. No, invece Dio mi ha parlato sempre quando ho fatto disastri. Mi ha detto, figlio, Satana non andrà via per la tua giustizia, ma perché tu sei la giustizia mia in Cristo Gesù. Quindi vai e caccialo, perché i fatti dei litigi tra te e tua moglie sono fatti tra me e te, non sono fatti tra te e lui. Poi ritorna a casa e chiedi perdono a tua moglie. Poi non te l'ho chiesto perdono, vabbè te lo chiedo stasera. Vedete la grande pazienza che Dio ha a volte con noi? Per scioglierci dalla mente legalista, perché allora non posso farlo, perché noi dipendiamo da noi, perché noi pensiamo solo quando sono perfetto Dio mi usa, poveri illusi, non siamo mai perfetti, Dio ci usa per la sua grazia, la grazia è rilassante perché non mi fa dipendere da me, mi fa dipendere da Lui, la grazia non ha bisogno di me, sono io che ho bisogno di lei. E quando entriamo in questa dimensione c'è il soprannaturale. Che a volte pregavo per delle persone, manco sentivo fede, guarivano. Infatti dicevo, Signore, ma ti sei sbagliato, non l'hai visto che non avevo fede. Com'è che è guarito? Quanto tempo Dio ha dovuto avere pazienza con me per insegnarmi la grazia pura? E quando sono stato nella peggiore condizione spirituale, Dio mi scioccava e faceva delle cose che io neanche mi aspettavo. Perché noi abbiamo una mente religiosa. E prima che Dio ci purifica da questa mente religiosa, c'è bisogno che ascoltiamo sempre sulla grazia. Basta un predicatore legalista per distruggere 10 predicazioni sulla grazia. La grazia va sempre predicata, perché solo la grazia dà gloria a Dio. Perché noi pensiamo, è successo perché ho digiunato, è successo perché ho fatto questo, è successo perché ero santo. No, miei cari, vi posso garantire una cosa, non è successo. Pure io ho insegnato, se tu vuoi che Dio ti faccia ascoltare la sua voce, non devi avere nessun peccato nella tua vita. E poi invece quando io sbagliavo, Dio mi parlava. Dicevo, Signore, ho sbagliato, allora ho insegnato una cosa sbagliata. Perché ho detto, com'è che mi parli? E quando mi sentivo nella colpa più grande, sentivo che Dio mi confortava. Perché a volte noi abbiamo pensato che Dio dipende da noi. Dio non dipende da noi, siamo noi che dobbiamo dipendere da Dio, dalla sua meravigliosa e preziosa grazia e della sua dolce, meravigliosa e preziosa presenza. Voglio darvi un compito e lo faremo ora insieme, perché ho bisogno di voi. Voi volete che il Piemonte riceva la potenza di Dio? Vogliamo fare una preghiera stasera e poi ministreremo come lo Spirito Santo ci dice, ma io sento che Dio vuole abbondare la sua potenza, la sua grazia sul Piemonte. Dio non va cercando persone perfette, Dio va cercando persone disponibili, Dio va cercando persone che ci credono in quello che Lui vuole fare. E vi voglio fare ricordare la preghiera che hanno fatto negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal verso 29. Hanno fatto questa preghiera alla Chiesa, erano minacciati perché erano troppo franchi nell'annunciare la parola di Dio. E loro invece di dire, Signore, forse ci dobbiamo dare una calmata perché per la nostra troppa franchezza stiamo andando a finire in galera, allora il Signore ha ispirato loro per mezzo dello Spirito Santo a fare una preghiera in cui hanno detto, Signore, dacci più franchezza. Noi dobbiamo avere franchezza di annunciare quello che Dio è capace di fare, affinché le persone abbiano fede. Atti 4, 29 a 31 dice, ed ora Signore considera le loro minacce e concede ai tuoi servi del Piemonte di annunciare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con ogni franchezza. Ci fu una risposta a breve termine, appena hanno pregato, cominciò a tremare il luogo dove si trovavano. Quando si prega che Dio stende la sua mano per fare segni, prodigi e miracoli, a Dio piace questo e ha risposto dal cielo facendo succedere questo terremoto. Tutto tremò, ma la preghiera non fu esaudita subito, questo fu solo un segno, perché loro non gli hanno detto fai tremare, hanno detto fai segni, prodigi e miracoli. In Atti 5,12 c'è l'esaudimento della loro preghiera e dice, or molti segni e prodigi. Quanti? Molti. Quanti ne volete voi in Piemonte? Molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti con una sola mente si ritrovavano sotto il portico di Salomone, tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano su letti e giacigli perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi ed erano guariti. Quante persone avete guarito con l'ombra? Le persone non cercavano che Pietro li toccasse, perché erano così tante le persone che lui non riusciva a toccarli tutte. Loro speravano che almeno dove passava Pietro, almeno l'ombra li potesse toccare. L'avete capito che unzione che c'era, che tremenda potenza che c'era? che non era l'imposizione delle mani, era l'ombra, dove passava l'ombra di Pietro, l'ombra di Pietro, l'unzione veniva, le persone guarivano, i demoni solo con l'ombra se ne andavano. È stata la richiesta che loro hanno fatto. Signore, ci stanno arrestando perché stiamo pronunciando il tuo nome, predicando il tuo nome con franchezza, allora noi vogliamo più franchezza. La Chiesa, quando non riceve qualcosa, perde la franchezza e comincia a fare compromessi e fa diventare Dio più piccolo, perché dice Dio, forse, chissà, non si sa, però potrebbe farlo, e allora perdiamo la franchezza e facciamo perdere la fede alle persone. Ma loro non hanno chiesto a Dio che togliesse la franchezza, gli hanno detto aumentaci la franchezza. Scese lo Spirito Santo, che è successo? Tutti parlavano la parola di Dio con grande franchezza. E a lungo termine, predicando la parola con franchezza, tutti i malati nelle piazze erano guariti. E la gloria di Dio si stava manifestando. Entrare in una nuova area di soprannaturale. Loro hanno pregato e hanno chiesto. E Dio ha risposto. Così semplice, mi direte voi? Sì, è per grazia. Dio, per fare miracoli, non aspetta che voi siete perfetti, altrimenti non li dovrebbe fare mai. I miracoli che abbiamo fatto, hanno fatto crescere la nostra Chiesa, Dio l'ha fatto quando, molto onestamente, eravamo molto immaturi e carnali. Qui c'è mia moglie che può testimoniare. Stiamo cominciando a crescere ora nel carattere. Eravamo carnali, eravamo immaturi, eravamo gelosi, eravamo critici, eravamo duri. Dio ci sta cambiando nel carattere, grazie a Dio. Ma Dio ha fatto miracoli, non ha aspettato che noi diventassimo perfetti. Lui ci ha dimostrato che non ha bisogno della nostra perfezione per agire, ha bisogno della nostra fede. Noi ci credevamo ed eravamo entusiasmati di quello che Dio faceva. Lo dicevamo, Dio fa cose grandi, Dio, aspettatevi cose grandi da Dio, abbiamo un grande Dio. E dicevamo alle persone, sii pronto a ricevere, sii pronto a ricevere, sii pronto a ricevere. E c'era un'unzione, veniva così grande che neanche toccavamo le persone, volavano sotto l'unzione. Noi dicevamo, mamma mia, ma che cosa abbiamo fatto? Neanche li toccavamo, volavano sotto l'unzione. E si alzavano guariti, ristorati, riempiti della sua potenza. Miei cari, Dio non ha bisogno che siate perfetti perché possano succedere segni, prodigi e miracoli. Dio ha bisogno che lo onorate con la vostra fede e che gli dite, noi crediamo in un grande Dio che non ha bisogno di noi per fare cose grandi. Noi ci crediamo che Lui è un Dio onnipotente ed eterno e che Lui vuole che il Vangelo della grazia sia predicato e Lui confermerà la predicazione con i segni, prodigi e miracoli. Amen! Alleluia! Alleluia! Incoraggiatevi, non lasciatevi sedurre dal legalismo e dal perfezionismo. Abbiate un cuore semplice come bambini. Questa sera l'unica cosa che Dio si aspetta è che tu gli dici, Signore, ci credo e ricevo. Alziamoci e facciamo una preghiera, cari. Tutti quelli che credete che Dio vuole visitare il Piemonte, vuole farlo entrare in una nuova area di soprannaturale. È stata la mia prima visita a Torino su questo tema. Il soprannaturale. C'è una fortezza mentale nella mente dei piemontesi, la razionalità. E la razionalità viene distrutta dalla potenza di Dio, dal soprannaturale. Tutti quelli che ci credete, alzate le mani e preghiamo stasera. Alleluia. Signore, tu ami questa regione. E tu vuoi fare cose grandi in questa regione. E noi ti chiediamo come la Chiesa primitiva ti ha chiesto. Dai franchezza. Dai franchezza. Che non predichiamo parole di dubbio, ma parole di grazia. Che quando parliamo ai malati non parliamo con incertezza, ma con certezza. Dai franchezza, Signore, nel parlare la tua parola. Fai segni, prodigi e miracoli. Crea un entusiasmo di fuoco nel cuore delle persone, che quando ci sarà un bisogno si ricorderanno: Dio è potente da farlo. E invece di trovare soluzioni umane, cercheranno soluzioni divine. E io ti prego, Signore, ungi le mani delle persone che le hanno alzate davanti a te. Fai sentire l'olio fresco della tua unzione sulle loro mani. Alcuni lo sentirete proprio materialmente, vi sentirete le mani unte. Sentirete come se ci avete olio nelle mani. Non è olio fisico, è olio spirituale. Signore, ungi le mani, ma soprattutto ungi le bocche dei tuoi servi, che possono annunciare la parola con ogni franchezza, affinché si possano vedere segni, prodigi e miracoli straordinari. E le persone possono cercarti, conoscerti per le cose grandi che tu fai. Lode a te, Signore. Rispondi dal cielo. Noi ci crediamo. Questa conferenza non è un caso. Questa folla stasera non è qui un caso, è un appuntamento divino. Perché possiamo essere incoraggiati a fluire nel soprannaturale con grande serenità e franchezza. Nel nome di Gesù. Nel nome prezioso e santo di Gesù, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Redentore, nostro Guaritore, per le cui lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. Ed ora vieni, Signore, vieni con la tua unzione stasera su di noi. Alza le tue mani e di al Signore: so che mi ami così tanto, so che non sono perfetto, ma il tuo amore perfetto sa amare anche gli imperfetti come me. E io ti do tutta la gloria stasera. Tutta la gloria. Ricevi questa sera l'amore. Ricevi questa sera l'abbraccio. Gesù vuole dirti: figlio, io ti amo. Quanto sto cercando di farti sperimentare il mio amore incondizionato per te, la mia grazia gratuita. Lascia che la mia grazia ti avvolga. Lascia che il mio spirito ti unga questa sera. Sono qui per rispondere ai cuori affamati. Sono qui per incoraggiare la tua fede. Ricevi questa sera. Ricevi questa sera la sua. Due parole che Dio mi sta dando. Uno, persone che soffrono di mal di schiena nella regione lombare, dolori lombari. Quelli che avete dolori lombari, velocemente qua davanti, e problemi ai denti, nella parte sinistra, vieni e ricevi stasera. Lodalo e innalzalo. Dolce Spirito Santo. Alleluia, Jesus. We love you. We bless you, Lord. un ginocchio destro. Con dolori che senti nella zona della rotula. La potenza di Dio è su di te per guarirti. Solo lodalo. Solo ringrazialo. Solo ricevi. Ricevi. Alleluia. Ci sono persone che a cui hanno fatto diagnosi di noduli. Hai noduli nelle varie parti del corpo. La potenza di Dio su di te per guarirti. Alleluia. Lode a te Gesù. Grazie Gesù.
Scenderà su di noi pioggia di benedizioni. Scenderà su di noi pioggia di benedizioni. Scenderà, scenderà
una festa,
pioggia di benedizioni.
Ricevilo, ricevi, ricevi.
Su di noi
ricevi
pioggia di
benedizione. Sul tuo corpo ora ricevi.
Scenderà,
ricevi
su di noi pioggia di benedizione. Io vedo una piccola nuvola nella misura della mano di un uomo, e questo è il segno che la tua pioggia scenderà. Io vedo una piccola nuvola nella misura della mano di un uomo, questo è il segno che la tua pioggia scenderà. Scenderà, scenderà pioggia di benedizione. Scenderà su di noi, su di noi pioggia di benedizione.
Alza le mani,
scenderà.
Chiedo ai pastori che sono qui di darci una mano, che sono tante le persone, ma lo sento dallo Spirito per incoraggiare voi a diventare più, avere più franchezza, a pregare per gli infermi.